Rock Ritual. La vostra ora con i classici del rock. E bentornati con questa undicesima puntata di Rock Ritual direttamente dagli studi di Fuori Aula Network. Elisa Gasparoni.
E come sempre con voi anche Giorgia Fedrigo.
E da questa puntata parleremo di un grande gruppo, siamo molto felici oggi di parlare di questo gruppo.
Sì, a noi piace molto, speriamo anche a voi.
E anche diremmo che Giorgia è anche in tema perché ha una maglietta loro dedicata e parliamo dei Motley Crue.
Sì, lo ammetto, la maglia, dopo vi diremo anche di quale canzone più avanti nella puntata in particolare.
Che è anche una delle nostre canzoni preferite del gruppo.
Sì, l'ascolteremo più tardi.
E infatti oggi parliamo dei Motley Crue, un gruppo statunitense formatosi a Los Angeles nell'81 e loro sono considerati i padrini del glam e oltretutto però sono anche noti per una vita piena di eccessi e ne parleremo molto in una sezione a questo dedicata. E parliamo di, del fondatore appunto della band, Frank Ferrano, che già da giovanissimo inizia a suonare per alcune band locali in vari club notturni di Los Angeles. E dopo essere uscito dopo numerosi gruppi, diremmo non li abbiamo menzionati tutti, ma comunque uno degli ultimi gruppi, i London, ormai già conosciuto come Nikki Sixx, infatti voi tutti lo conoscerete con questo nome, nell'81 conobbe il chitarrista Greg Leon. E dopo, diciamo, averlo anche visto suonare nel locale The Starwood, che non sarà l'unica volta in cui si presenteranno in questo locale, vedremo che sarà importante nella storia dei Motley Crue.
Eh sì, ma importantissimo soprattutto per l'inizio, infatti proprio in questo locale, The Starwood, Nikki Sixx ricevette da questo chitarrista Greg Leon il numero dell'ex batterista di Greg, Tommy Lee, soprannominato T-Bone per la sua corporatura sottile. Tommy Lee e Nikki Sixx quindi si imbatterono nel chitarrista Robert Alan Deal, conosciuto poi come Mick Mars, tramite un annuncio sulla rivista Recycler. Con lui andarono sempre in questo locale, lo Starwood, per reclutare un secondo chitarrista, ma furono invece colpiti dalla voce del cantante Vince Neil, che quella sera suonava con la sua band. E nonostante appunto si trovasse bene con la sua band, comunque lui accettò di far parte di questo nuovo gruppo con Nikki Sixx e Tommy Lee.
Sì, accettò, anche se diciamo che inizialmente aveva alcuni dubbi, perché appunto si trovava bene già con la band che, in cui stava al tempo, però alla fine decise di entrare nei Motley Crue.
E forse fu una scelta azzeccata, dato azzeccata, poi il direi. Successo che questa band ebbe.
Insomma, ci vide molto bene. E Nick Mars, a questo punto però mancava appunto un nome per questo gruppo, propose come nome del gruppo Motley Crue. E un nome che in realtà c'era già in una sua vecchia band, però un po' differente. Diciamo che Nick Mars storpiò questo nome e aggiungendo appunto l'umlaut, che è tipico del metal, come abbiamo già visto
con i Motörhead,
e quindi ci aggiunse questa caratteristica tipica del metal.
Sì, il nome era Motley Crue, non scritto crue come i Motley Crue che conosciamo, ma C-R-O-O, quindi alla fine i cambiamenti furono proprio minimi, ma si vede che il nome gli piaceva ed ebbe comunque un grande successo, quindi una scelta azzeccata.
E con questo nome appunto, con questa formazione anche, nel giugno dell'81 incidono il loro primo singolo, Stick to Your Guns, e per sole 1000 copie, e quindi pochissime, che furono distribuite durante lo show successivo appunto all'uscita di questo singolo.
Ma ebbero comunque un enorme successo perché queste poche copie comunque finirono subito e questo permise anche insomma di farsi conoscere.
E ora vi facciamo ascoltare, così per introdurvi al mondo dei Motley Crue, una canzone che conoscerete in molti, si intitola Shout at the Devil.
E abbiamo ascoltato una delle canzoni più famose forse dei Motley Crue, Shout at the Devil, ma proseguiamo con la loro storia. Infatti, ben presto i Motley Crue iniziarono ad aumentare la loro popolarità anche fuori dal circuito losangelino e in particolare nel dicembre dell'81 registrarono il loro primo album full length. Infatti abbiamo detto che prima avevano registrato solamente un singolo. Questo loro primo album si intitola Too Fast for Love, sicuramente tutti si ricorderanno questo titolo, e fu inizialmente stampato in sole 900 copie.
Eh sì, e quindi già, insomma, vediamo anche dei numeri un po' pochi, diciamo, però
sì,
poi
inizialmente sì. Pochi, però poi le vendite furono così immediate, forse dato anche il successo del precedente singolo, che subito la band non riuscì a trovare i soldi per far fronte alle richieste. Queste copie finirono subito e i Motley Crue non avevano i soldi per stamparne di nuove.
Sì, forse non avevano previsto il successo che poi sarebbe arrivato, e meno male che è arrivato.
Meno male. Eh no, è stato veramente inaspettato. Però, comunque, questo album ben presto superò le 20.000 copie nel suo formato autofinanziato, tanto che alla fine riuscirono a trovare una casa discografica con cui fu ripubblicato in maggiore qualità, oltre che quantità, ovviamente.
E quindi da qui in poi sarà solamente un grande successo. Infatti, già dall'83, e quindi ricordiamo, avevano appena iniziato da pochi anni appunto a suonare, iniziarono a suonare come gruppo spalla dei Kiss, e quindi c'è cioè, Kiss che vedo appunto
già subito compaiono grandi nomi, direi.
Sì, e successivamente appunto dopo questo grandissimo nome suonarono agli US Festivals Metal a fianco dei Quiet Riot, di Ozzy Osbourne, dei Judas Priest, degli Scorpions e Van Halen,
e qua
molti nomi che, di cui vi abbiamo parlato nelle precedenti puntate, quindi dei nomi molto importanti per un gruppo che appunto aveva iniziato da poco, quindi grande merito a loro, ma in effetti il talento c'era e
se lo meritavano.
Se lo meritavano. E sempre dell'83 è il loro secondo album, appunto Shout at the Devil,
che abbiamo appena ascoltato,
che tutti conoscerete e che include dei brani che poi verranno considerati dei grandi classici della band. E c'è dei classici che veramente conoscerete tutti. E con quest'album però c'è da dire che il sound diventa molto più incisivo e i testi diventano più forti, ma questo sarà un pregio ma anche un difetto, tra virgolette. Cioè, diciamo che questi testi porteranno a molte critiche. Infatti erano testi che narravano della violenza, della ribellione e del satanismo. Quindi iniziarono ad essere criticati un po' dalla società.
Sappiamo che in quell'epoca la società americana era piuttosto conservatrice, quindi questi temi generavano sempre un po' di fermento, ecco, tra i gruppi conservatori. Nell'84 però si guadagnarono la reputazione di una delle band più selvagge della scena, appunto forse anche per questi temi di cui trattavano, e suonarono con Ozzy. Poi, dopo questo evento, riuscirono a sbarcare nel Regno Unito e suonarono lì, e poi anche in Europa grazie agli Iron Maiden, che li vollero con sé nel loro tour appunto europeo.
Altro grande nome di cui vi abbiamo parlato, se volete andate ad ascoltarvi la puntata, e quindi vediamo che veramente le band principali del genere
le hanno conosciute tutte. E sicuramente anche grazie a loro il successo dei Motley Crue è aumentato e si è espanso appunto in Europa. Nell'85 esce quindi l'album Theater of Pain, che aveva però un sound stavolta più commerciale. Il quarto album invece è dell'87 e si intitola Girls, Girls, Girls.
E qui siamo già pronte.
E qui compare la mia maglia di cui vi abbiamo detto all'inizio.
Sì, detto che
ed è proprio la maglia di Girls, Girls, Girls. Con quest'album la band tornò su sonorità più pesanti e il tour fu il più grande della loro carriera, cioè ottennero veramente un successo enorme. Forse anche un po' per la partecipazione che ebbero, insomma, la collaborazione con gli Iron Maiden, ma sicuramente anche per merito loro.
Questo brano, del resto, chi non lo conosce, è meraviglioso, proprio ti dà una carica.
Sì, è forse a mio parere uno dei brani più carichi e più importanti della storia, paragonabili solo a grandi successi come per esempio Hot for Teacher, non so, io li paragono un po' questi due brani, per me sono allo stesso livello, altissimo comunque. Ma ci ascoltiamo quindi appunto Girls, 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 noi qui in studio ci scateniamo, fatelo anche voi a casa.
Abbiamo ascoltato Girls, Girls, Girls dei Motley Crue E nel frattempo lo studio di fuori Aula Network è diventato non si sa cosa, una specie di pista da ballo più karaoke, una cosa
forse veramente... addirittura un palco da concerto. Abbiamo pure cantato stavolta.
Sì, stavolta veramente non ci facciamo mancare niente con i Motley Crue. Con i Motley Crue vorremmo continuare appunto con la storia. Nell'89 i Motley Crue appunto parteciparono a un evento per commemorare un altro grande evento, appunto il 20° anniversario del Festival di Woodstock, insieme ad altri grandissimi nomi come i Bon Jovi, gli Scorpions, Ozzy Osbourne e Skid Row, quindi dei nomi che personalmente apprezzo tantissimo
e che sicuramente conoscerete e apprezzerete anche voi, vogliamo sperare.
Vogliamo
e io direi soprattutto gli Skid Row,
insomma di tutto di più abbiamo, non ci facciamo mancare niente,
ma non distraiamoci, continuiamo.
Esatto. E quindi sempre dell'89 esce Dr. Feelgood, con il quale appunto raggiungono l'apice del successo, raggiungendo il multiplatino addirittura, e questo album è considerato l'album più venduto appunto dei Motley Crue. E appunto Dr. Feelgood, aspettatevi appunto di sentire qualcos'altro, ma insomma non vogliamo dirvi altro. Poi per quanto riguarda sempre gli album, la band tornò in studio per un nuovo album, ma a questo punto, dopo il grande successo di Dr. Feelgood, iniziarono dei dissidi interiori alla band. E appunto il giorno di San Valentino, quindi insomma una ricorrenza che dovrebbe essere
gioiosa,
molto gioiosa, invece per la band non fu così. Nel 92 il gruppo appunto annuncia l'allontanamento di Vince Neil, e quindi sinceramente quel giorno probabilmente se dovevano festeggiare magari con le loro fidanzate non fu così.
Iniziarono però subito le ricerche per trovare un nuovo frontman, e fra i possibili candidati fu scelto infine John Corby, con cui nel 94, quindi 2 anni dopo l'uscita di Vince Neil, fu pubblicato un album omonimo, Motley Crue, che si spostava però più verso l'alternative metal. Nonostante ebbe buone vendite, però non fu apprezzato, per cui il cantante venne allontanato dopo soli 2 anni di collaborazione. Allora, io personalmente, se devo ascoltarmi qualcosa dei Motley Crue, non vado a pescarmi una canzone di questo album.
Sì, diciamo che si titola Motley Crue, ma di Motley Crue forse ha solo una piccola parte.
Sì, anche perché la voce di John Corby è veramente diversa da quella da Vince Neil. Però comunque, dicevo, io l'apprezzo comunque, in particolare Misunderstood mi piace molto come canzone. Però se devo ascoltarmi i Motley Crue, vado su altre canzoni sicuramente.
Quindi consigliato sì, ma anche no. Diciamola
sì,
così.
No. Ascoltatelo come un buon album, prendetelo con un po' di distacco dai Motley Crue. Questo è il mio consiglio.
E dopo questi consigli dobbiamo appunto ricordarvi come Vince Neil ritornò nella band. Sì, perché comunque se John Corby non era molto apprezzato, appunto è stato bello anche che fosse ritornato la voce principale appunto dei Motley Crue. E quindi nel 97...
Però qui giocarono un po' di sotterfugio i manager dei Motley Crue e di Vince Neil, che riorganizzarono appunto questa tra virgolette rimpatriata, che poi fortunatamente sì, andò bene.
I manager come sempre sono sempre in mezzo alle storie delle grandi band. Nel 97 appunto uscì l'album Generation Swine, che è un album più vicino all'industrial metal,
quindi vediamo un altro distacco dal glam, che è il loro genere principale, diverso ancora stavolta dall'alternative dell'album precedente.
Però questo album ottenne delle buone vendite a differenza del precedente,
e nonostante le aspettative insomma.
Nel 99 i Motley ripubblicarono tutti i loro album, e questi album che vengono appunto nella raccolta che si intitola Crucial Crew, è una versione limitata con dei demo e delle tracce inedite, quindi oltre alle tracce principali, i grandi successi della band, i fan hanno potuto apprezzare anche delle tracce inedite.
Ora, però purtroppo è un'edizione limitata, ma chi ce l'ha è fortunato.
Ma i grandi fan probabilmente.
Vi aveva già spoilerato qualcosa Elisa sulla prossima canzone.
Spoiler everywhere.
Che infatti è Dr. Feelgood. Noi ci siamo scatenate prima, lo faremo di sicuro.
Abbiamo
di nuovo
già pronto la versione karaoke di questa cosa.
Fatelo anche voi da casa, Dr. Feelgood.
Abbiamo ascoltato Dr. Feelgood. E diciamo che non solo quello, perché tra il karaoke di Dr. Feelgood siamo riusciti ad infilare anche i Pearl Jam, non si sa come.
Non chiedeteci come, ma c'erano anche quelli in studio al momento.
Sì, diciamo che il ritorno a due ha fatto più danni che
ma
resto.
Ma sono altre storie queste che vi racconteremo prossimamente. No, scherziamo. Proseguiamo invece con dei fatti un po' insoliti che hanno caratterizzato la vita dei componenti dei Motley Crue,
che non potevamo non raccontarvi. E primo tra tutti c'è Vince Neil, che ebbe dei vari incidenti in auto, quindi insomma la patente chi gliel'ha data non si sa, però vabbè.
Ne ebbe diversi, però uno ci interessa in particolare.
Uno in particolare, in quanto negli anni 80 circa, una sera guidando ubriaco, causò un tragico incidente stradale. E in questo incidente stradale purtroppo perse la vita il suo passeggero, che era un batterista.
Batterista, sì. Degli Hanoi Rocks, che magari molti di voi ascolteranno e apprezzeranno.
E quindi, diciamo, oltre a questo morto, appunto, ci furono dei gravi danni agli altri passeggeri dell'altra auto, che furono gravemente feriti. E pertanto fu condannato per l'omicidio colposo, con una pena che inizialmente, ovviamente, giustamente, era severa, però... Sorprendentemente fu rilasciato dopo nemmeno un mese per buona condotta e oltretutto però dovette fare 200 ore di servizio alla comunità e dovette pagare ben 2,6 milioni di dollari ai feriti, appunto, e alla famiglia della vittima, appunto, del batterista che vi abbiamo ricordato. Quindi diciamo un po' un pericolo stradale, però vabbè.
La patente gliel'hanno lasciata, stranamente.
Quindi, ecco.
Ma passiamo a un altro fatto particolare. Infatti le date europee del 1988 furono cancellate. Perché? Perché Nikki Sixx rischiò di morire per overdose di eroina. Fu trovato moribondo nella sua stanza d'hotel e fu dichiarato morto dai paramedici. Però, dopo una dose di adrenalina iniettata direttamente nel cuore, diede incredibilmente dei segni di vita, e nonostante fosse stato dichiarato morto già da 2 minuti.
Insomma, 7 vite come i gatti, diciamo, però
sì.
Meglio così.
Inoltre, non contento di questo fatto, non per colpa sua stavolta, comunque nello stesso anno sempre Nikki Sixx fu coinvolto in una strana causa.
Sì, infatti, una causa, diciamo, di diritti d'autore, per farla breve. Infatti, un certo Matthew Trippe sostenette appunto di aver suonato delle canzoni per la band, venendo accreditato come Nikki Sixx. Però questo uomo, questa personalità molto particolare, aveva dei precedenti di droga e in più era stato in alcuni centri di malati di mente. E quindi forse un po' per questa sua personalità un po' così, eccetera, ritirò la causa nel 93. Quindi diciamo che questo fatto probabilmente non era avvenuto.
Non era realmente avvenuto, si pensa appunto che fosse un po' una sua invenzione dovuta a questo suo stato mentale. Un'altra cosa, un altro evento particolare che forse i fan ricorderanno è avvenuto nel 89, quando Izzy Stradlin picchiò la moglie di Vince Neil in un locale di Los Angeles. Praticamente, diciamolo, ci stava provando con lei.
E vediamo che
e
questo...
al suo rifiuto la spinse per terra davanti a tutti.
Riporterà
lei,
un po'.
Lei comunque dura a morire, tra virgolette, per modo di dire, si alzò in piedi e gli diede uno schiaffo in tutta risposta, al che lui gli tirò un pugno e la mandò al tappeto di nuovo. Quindi cosa fece Vince Neil? Agli MTV Video Music Awards dello stesso anno colpì Izzy in faccia con un pugno e fu portato via dalla sicurezza. Durante questo evento, insomma, mentre la sicurezza lo portava via, Axel, cantante dei Guns N' Roses, lo minacciò di morte. Vince, quindi, dopo varie diatribe avvenute anche in diretta a diversi programmi televisivi, lo invitò ad incontrarsi per una lotta, ma non solo una volta, addirittura 6. Però Axel non si presentò mai, addirittura si voleva che l'evento si tenesse al Madison Square Garden, quindi proprio si cercava di creare un evento in grande.
Un evento pubblico, però invece...
Questo scontro non avvenne mai, però comunque la proposta è ancora aperta.
E quindi aspettatevi di tutto.
In riferimento invece alla all'evento di Nikki Sixx e all'adrenalina iniettatagli nel cuore, ci ascoltiamo una canzone che forse un po' è a tema.
Ed è questa canzone, Kickstart My Heart.
E noi siamo pronti a scatenarci di nuovo.
Abbiamo ascoltato Kickstart My Heart e diciamo che non c'è canzone più azzeccata. In realtà non solo per appunto l'attacco di cuore appunto che quasi fece morire Nikki Sixx, ma anche questo testo parla di quanto i membri della band, quindi anche in modo particolare Vince Neil, amino la velocità delle macchine. Quindi
non potevamo scegliere canzone più azzeccata per la precedente sezione, ma continuiamo invece con la prossima. Ed è la sezione un po' rosa, un po' di gossip.
Ecco che torna.
Che noi, appena abbiamo l'occasione di inserire, inseriamo sempre.
Non può mancare, ovviamente.
Nell'86 Tommy Lee conobbe l'attrice Heather Locklear e il 10 maggio dello stesso anno la sposò.
Quindi una cosa molto colpo di fulmine.
Sì, molto flash, direi. Non mi viene altro termine.
Nessun altro termine.
Mi sembra il più adatto. Un altro invece matrimonio. Riguarda Mick Mars. Per l'album Girls, 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 che abbiamo anche ascoltato prima, infatti, furono accreditate durante il tour le coriste Amy Cannon e Donna McDaniel con il nome di Nasty Habits, che quindi si esibirono con i Motley Crue. E nel 90 Mick Mars, appunto, sposò una di queste due, Amy Cannon. Nel frattempo invece Nikki Sixx ebbe una relazione con la modella Brandy Brandt.
Quindi nessuno si fece scappare, diciamo, queste grandi occasioni di relazioni con grandi, particolari, donne molto particolari appunto.
Sì, molto particolari e sicuramente molto appariscenti.
Sicuramente.
Mi sentirei di dire molto belle, ma forse più che belle erano proprio appariscenti.
Appariscenti.
Vediamo infatti
look.
Chi erano le prossime donne.
Eh sì. Infatti negli anni 90 i Motley Crue divennero ancora più noti, oltre alla musica appunto che sicuramente quella ebbe un grande successo, anche per i pettegolezzi e del resto come non ricordarlo, visto che i membri della band ebbero relazioni con delle donne dello spettacolo molto note. E a parte Mars, che era un po' più riservato e quindi non amava mostrare appunto in pubblico le sue relazioni. Infatti,
fu l'unico della band a tenere insomma la sfera privata privata.
Esatto. Infatti poi vogliamo parlare appunto di Tommy Lee e Nikki Sixx, che sposarono ex coniglietti di Playboy e star di Baywatch, quindi.
Ed è per quello che dicevo appariscenti, perché
esatto,
insomma parliamo di Playboy e Baywatch.
Infatti Tommy sposa Pamela Anderson e Nikki Donna del Rico, quindi appunto delle donne molto molto appariscenti
e sicuramente piacenti ad un primo sguardo, però io so in realtà che le conigliette di Playboy sono abbastanza rifatte, i gusti
molto
sono
molto rifatte, se passiamo a Pamela Anderson, vabbè. E Neil invece sposò, visto che non si fece mancare niente, l'ex di modella di Playboy Heidi Mack.
E sempre su Playboy andiamo a finire.
Esatto.
Abbiamo visto già con altri gruppi che comunque le ragazze di Playboy tornano spesso. Infatti anche Gene Simmons dei Kiss aveva sposato appunto un ex coniglietta di Playboy.
Un'altra grande personalità,
sì. Solo il matrimonio di Nikki Sixx però con queste conigliette durò a lungo, fino al 2007. E poi però finì e nel 2008 si frequentò con la tatuatrice di Los Angeles Kat Von D. Non so, magari alcuni la conosceranno perché ha una sua trasmissione in TV. Io l'apprezzo particolarmente, secondo me è molto brava. Inoltre Tommy Lee si sposò la Anderson, però ebbe insomma una relazione abbastanza tormentata.
Molto tormentata.
Fatta di continui litigi, si mollavano, poi ritornavano insieme, tanto che si sposarono per ben 3 volte.
Ma non c'è solo questo, infatti.
E durante la luna di miele girarono un filmato hard.
Sì, però
scusate,
sì, però diciamo che forse non fu proprio così, cioè ci sono delle voci che dicono che appunto questo filmato fosse in realtà
privato,
che fosse frutto di una registrazione che loro appunto non volevano pubblicare eccetera, invece poi uscì allo scoperto.
Invece qualcuno pare glielo rubò da casa loro e fu quindi messo in rete.
quindi state attenti a casa a quello che fate, perché potrebbe
soprattutto caricare le cose sul computer.
Esatto.
Lì comunque, alla fine della relazione con Pamela Anderson, scontò 4 mesi di prigione su 6 che gli erano stati, a cui era stato condannato, per molestie e violenze carnali su Pamela Anderson, e questo pose fine ai loro rapporti.
E per questa sezione non potevamo scegliere una canzone più appropriata.
Infatti ci ascoltiamo Looks That Kill. A voi. E abbiamo ascoltato un'altra...
un po' cantato,
effettivamente sì. Un'altra grandissima canzone dei Motley Crue, la Looks That Kill, oh signore non ce la posso fare, ma forse
è
sono
caldo,
un po' emozionata perché passiamo ad argomenti adesso un po' più seri. Infatti nel 95, a solo 4 anni, Skylar, la figlia di Vince Neil, morì dopo una lunga lotta contro il cancro. Lui e l'ex moglie Charisse Ruddell, piccolo inciso, questa signora era spogliarellista e lottatrice nel fango.
Sì, ecco, anche nelle cose più serie dobbiamo inserire questi
quindi,
elementi.
Quindi, ma abbiamo parlato di tutte queste conigliette di Playboy prima, ci sembrava giusto sottolineare anche la professione di questa donna. Denunciarono, dicevamo, lui, Vince Neil e la moglie, l'azienda, un'azienda vicino a casa loro, per l'emissione di prodotti cancerogeni che... in teoria avrebbero causato appunto la malattia della loro figlia Skylar. Fu quindi creata la fondazione Skylar Neil Foundation per la ricerca contro il cancro nei bambini, che fu anche finanziata e sostenuta
proprio
dai Motley Crue stessi, attraverso i proventi da un loro concerto organizzato appunto per beneficenza.
E quindi tanto di merito a loro. E adesso vogliamo dare un'altra news, sì, forse un po' più felice, però in realtà non del tutto, perché appunto a gennaio i Motley Crue diedero notizia appunto delle date d'addio, appunto di questo tour d'addio, e diciamo che la principale data appunto sarà a Los Angeles, appunto dove tutto ebbe inizio, alla sera appunto di Capodanno.
Di quest'anno, del 2015.
Sì, esatto. Noi abbiamo dato un'occhiata appunto alle varie date, anche per informarvi appunto sulle date più vicine. Purtroppo dobbiamo dirvi che in realtà le uniche 3 date più vicine sono le date europee, quella appunto in Svezia il 6 maggio, e quindi ecco già è andata, e un'altra però in Austria, quindi magari già un po' più, già comoda abbastanza insomma,
di sicuro più della Svezia,
è il 6 dicembre, e poi ce n'è una anche al Download Festival, che si terrà nel Regno Unito. E quindi ecco, troverete appunto tutte le date.
Purtroppo in Italia non ce ne sono, però insomma l'Austria magari, che è la più vicina, ci si potrebbe fare un pensierino. Infatti i Motley Crue hanno proprio firmato un accordo legale che impedirà loro di riunirsi e fare altri tour, quindi è proprio l'ultima occasione per andare a sentirli.
E appunto, sempre dei Motley Crue, però dobbiamo dirvi il numero di dischi.
Il numero di dischi e anche il numero di date, che in Nord America saranno addirittura 34, a simboleggiare i loro 34 anni di carriera insieme. Nell'ultima data, inoltre, di Los Angeles, dicono che suoneranno come ultima proprio loro canzone insieme, Home Sweet Home. Passiamo quindi ai numeri, come dicevamo. I Motley Crue possono vantare ben 22 dischi di platino e 10 d'oro, quindi grandi numeri. Infatti hanno venduto più di 90 milioni di copie, di cui 24 milioni solo negli Stati Uniti. Inoltre ci sono molte critiche perché loro non sono ancora stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Quindi ci diamo una mossa? Che dite?
Esatto.
Noi diremo che insomma lo meritano.
E ora però vogliamo farmi ascoltare una dei pezzi che Giorgia ama di più.
Eh sì, proprio Home Sweet Home, come vi dicevamo prima, che a me piace molto perché è stata la canzone con cui io ho conosciuto i Motley Crue e da subito li ho amati. Un po' più triste in questa occasione, dato che sarà la loro ultimissima canzone suonata insieme, però noi ce l'ascoltiamo comunque, Home Sweet Home.
E in conclusione di questa puntata sui Motley Crue, prima di passare ai contatti, dobbiamo darvi una buona notizia, in quanto prima, quando vi abbiamo dato le date appunto del europeo, appunto del tour d'addio dei Motley Crue, abbiamo letto le date in maniera invertita, in quanto abbiamo guardato il sito americano e nei siti americani ovviamente non abbiamo ripensato al fatto che le date loro le scrivono in maniera diversa rispetto a noi, e quindi anticipano il mese sul giorno, e quindi anche la data in Svezia appunto deve ancora avvenire, infatti sarà
per fortuna
in giugno.
Per la gioia
e
di tutti i fan,
e quindi ecco, nel nostro piccolo errore vi possiamo dare anche una buona notizia, il 5
se ci siamo
giugno.
Un po' depressi ascoltando Home Sweet Home, adesso dai, possiamo tirarci un po' su di morale.
Esatto, e invece quella in Austria sarà il 12 giugno, e il 14 giugno si terrà appunto quella al Download Festival, quindi potete ancora organizzarvi.
Tirate un sospiro di sollievo, siamo ancora in tempo per andare a sentire i Motley Crue. Ma passiamo quindi ai contatti, come dicevamo. Il sito ufficiale dei Motley Crue è www.motley.com, ma li potete trovare anche su Facebook e su Twitter come Motley Crue, semplicemente.
E potete trovare anche noi su Facebook, vedrete appunto delle foto molto appetitose in questi giorni. Appunto, ci trovate su Facebook come Rock Ritual trattino Fuori Aula Network. Invece, per quanto riguarda Twitter, ci trovate at Ritual on Fun. E invece, per quanto riguarda Instagram, ancora con altre cose molto appetitose, rock.ritual.fun. Con questa
puntata.
Eh sì,
i nostri contenuti sono sempre tantissimi anche sui nostri social, quindi continuate a seguirci.
Continuate
anche
a seguirci e continuate ad ascoltarci. Questa puntata è terminata.
Purtroppo.
Io sono Elisa Gasparoni.
Giorgia Fedrigo, dagli studi di Fuori Aula Network. Anche per questa settimana ci dobbiamo lasciare. Alla prossima,
alla
ciao.
Alla prossima.
Rock Ritual.
La vostra ora con i classici del rock.